il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La Svizzera qualificata ai quarti di finale dei mondiali di calcio. Obiettivo finalmente raggiunto, sconfitta la Colombia ai calci di rigore. C'è un solo precedente, il 1954, che è però preistoria del calcio. Così la gioia è grande, festeggiamenti in piazza nei quattro angoli del paese. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente, pesanti bombardamenti statunitensi nella notte contro vari obiettivi in Iran. Marine Le Pen può candidarsi alle prossime presidenziali francesi, lo ha stabilito la Corte d'Appello di Parigi, così lei subito conferma: ci sarò. La Confederazione boccia il nuovo piano di sviluppo della mobilità nel Luganese, concessi contributi federali invece alle altre regioni ticinesi. La nazionale svizzera di calcio dunque va avanti, prosegue il suo cammino ai mondiali nordamericani FIFA 2026. Ieri sera, anzi questa mattina presto, è riuscita ad avere la meglio ai rigori dopo 120 minuti senza reti della Colombia. Grande gioia, grande festa e finalmente quella conferma attesa che nel calcio la Svizzera è una realtà solida e anche vincente. Le considerazioni da Vancouver, Canada, sono di Paolo Laurenti.
Finalmente si è rotto l'incantesimo che voleva la Svizzera eliminata agli ottavi di finale, come è capitato 5 volte dal 1994 al 2022. La tanto attesa pagina storica è stata scritta. Ai quarti di finale, come alla Coppa del Mondo, non capitava dall'edizione casalinga di 72 anni fa. Dopo il digiuno di mondiali dal 66 a metà degli anni 90, la generazione dei Breghia, Suter e Chapuisat ha fatto riassaporare il grande calcio al paese e negli anni 2000 il movimento è notevolmente cresciuto, ritagliandosi ormai un posto stabile nell'elite del pianeta, soprattutto per la costanza di partecipazioni ai grandi tornei, fino a raggiungere l'apice grazie a Murat Yakin e con Granit Xhaka, che ha chiuso un cerchio, lui che con Rodriguez è partito da lontano, dal mondiale Under 17 vinto nel 2009. Nazionale svizzera tra le migliori 8 selezioni del mondo, impresa conquistata all'ultimo rigore trasformato da Vargas dopo una gara non certo memorabile per quanto visto sul campo, ma che rimarrà nella memoria e nel cuore di tutti per il traguardo raggiunto a Vancouver. E forse non poteva esserci scenario più giusto: le montagne che si specchiano nell'acqua dell'oceano, quella luce quasi alpina che sembra presa in prestito dalle vallate svizzere, come se il destino avesse scelto apposta un angolo di mondo che assomiglia a casa per permettere alla Svizzera di scrivere la pagina più bella della sua storia mondiale.
Sì, è con l'ultimo rigore messo a segno appunto dal Vargas svizzero contro il Vargas colombiano. Si è scatenata questa notte la gioia in tutta la Svizzera. Serata e nottata di festa anche in Ticino, dove le piazze si sono riempite ancora una volta. Con Marcello Ierace ora i suoni e le voci da Mendrisio. E si inizia con una cronaca in crescendo dalle 22 di ieri.
Maglietta di Manzambi però stasera.
Stasera assente, spiace.
Quindi?
E quindi perderemo.
Stasera come finisce?
3-1 Svizzera. Speriamo che vinca la Svizzera.
Quanto finisce Svizzera-Colombia questa sera?
Io non voglio gufarla.
No, non è gufare, è solo un pronostico scientifico. Grande intenditore di calcio.
Grande intenditore.
Medio intenditore di calcio.
7-0.
Lieta della Colombia, chiaro. Tifosi della Colombia.
Per la famiglia questo è altro, cioè non mi vergogno. Cioè,
no, ci mancherebbe. Ma onestamente come la vedete?
Guarda, secondo me non è facile, perché appunto la Svizzera mi piace. Se dovesse passare la Svizzera sono contento lo stesso.
Quindi cuore diviso un po' in due.
Un po' in due. Già tre, che non c'è l'Italia, però vabbè.
Superiorità numerica, Luis Diaz, poi a Puerta, può andare a tiro sul secondo palo, il tuffo! La parata di Kobel.
Stai soffrendo?
Sì.
Sì. Come sta andando?
Poteva andare meglio. Se non sbagliavano alcuni tocchi e potevano fare gol.
Come si vede da qua?
A tratti bene, dipende chi si mette davanti.
Si soffre?
Troppo.
Troppo. Avete scelto questa zona perché si vede meglio?
Ma in realtà perché c'era un po' meno gente e poi fa un caldo, quindi pronostico non lo so, sicuramente finisce dopo i 90 minuti secondo me.
Non è lunga.
Sì, si soffre ancora per tanto purtroppo.
Sono andato a cercare il sindaco Samuele Cavadini, quanta gente c'è questa sera?
Non abbiamo fatto delle grandi stime, ma penso sulle 2000 potrebbe essere una cifra azzeccata.
A Kanji che lascia scorrere per Giacca, lascia rimbalzare troppo il pallone, sbaglia Giacca, attenzione, possibilità, cosa si è divorato? I due Vargas a confronto, chi avrà la meglio? La rincorsa del Vargas rosso crociato, parte Vargas, conclusione, gol! Gol! Siamo ai quarti di finale!
I festeggiamenti per la storica qualificazione della nazionale svizzera di calcio ai quarti di finale di un mondiale. Ora la cronaca internazionale, nuovi attacchi incrociati in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran in risposta ai suoi attacchi contro delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz, che hanno causato danni materiali ma nessuna vittima. La questione della navigazione nello stretto, già cruciale al momento della firma dell'intesa preliminare circa un mese fa, torna così a complicare i già precari rapporti tra Washington e Teheran. Sofia Stroppini.
Gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni economiche sul petrolio iraniano e il suo esercito ha scagliato una serie di attacchi, affermando di aver colpito oltre 80 obiettivi. Si tratta di una rappresaglia. Tre navi commerciali erano state colpite nello stretto di Hormuz e gli Stati Uniti e alcuni paesi del Golfo hanno attribuito gli attacchi all'Iran. Per il momento l'Iran non ha rivendicato i raid e la sua leadership continua a mostrarsi impegnata con i funerali della guida suprema Ali Khamenei. Tuttavia Teheran ritiene che Washington abbia violato l'accordo e il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha ricordato che i negoziati sull'intesa finale inizieranno solo a determinate condizioni, a patto quindi che cessino le minacce. L'Iran ha inoltre promesso ritorsioni e dopo l'annuncio sono scattate le difese aeree in diversi paesi del Golfo. Nel frattempo il presidente statunitense Donald Trump si trova al vertice NATO in Turchia. Uno dei temi in discussione con gli altri leader è proprio la sicurezza nello stretto di Hormuz.
Ora in Francia, dove Marine Le Pen è stata condannata dalla Corte d'Appello di Parigi ma avendo già scontato la pena di ineleggibilità, potrà candidarsi alle presidenziali dell'anno prossimo ed è quanto ha confermato la leader del Rassemblement National ieri sera. Sentiamola nel contributo da Parigi di Annalisa Cappellini.
Ho preso la mia decisione rapidamente. È vero, avevo detto che non avrei fatto campagna con un braccialetto elettronico, ma siccome posso fare ricorso in Cassazione e che il ricorso sospende il verdetto, farò campagna senza braccialetto elettronico. Sono candidata alle elezioni presidenziali. È questa dunque la decisione di Marine Le Pen, dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici dalla Corte d'Appello di Parigi. Certo, il ricorso in Cassazione permette alla leader del Rassemblement National di candidarsi e soprattutto di fare campagna senza l'impiccio logistico e simbolico del braccialetto elettronico. Questa scelta però rischia di costarle cara in termini di immagine. Le reazioni della classe politica francese non si sono fatte attendere. Secondo il partito Les Républicains di destra, Marine Le Pen sta prendendo in ostaggio la democrazia francese. Secondo la sinistra, e in particolare secondo il Partito Socialista, Marine Le Pen non ha più alcuna credibilità per guidare la Francia. Al di là delle reazioni politiche, però, conterà soprattutto la reazione degli elettori francesi e il loro voto alle urne il 18 aprile 2027. Conterà in particolare il parere dei fedeli del Rassemblement National, un partito che storicamente è sempre stato fiero di non fare parte di un sistema considerato come corrotto e che ha sempre promesso di fare politica a testa alta e con le mani pulite.
In Gran Bretagna sono arrivate a sorpresa le dimissioni da deputato di Nigel Farage, leader del partito anti-immigrazione Reform. Farage si è ritrovato coinvolto in una vicenda di doni in denaro di dubbia provenienza. Da Londra ci spiega la vicenda Giancarlo Ciccone.
Fare soldi non è un crimine. Io non ho mai violato la legge. È l'establishment, sono i media a volermi fare fuori. Si è difeso così Nigel Farage, il vero artefice della Brexit, campione dell'anti-immigrazione, dalle accuse pesantissime di finanziamenti illeciti. Farage ha quindi annunciato le sue dimissioni dal Parlamento, ma si tratterebbe di una mossa tattica per forzare un'elezione suppletiva nella sua circoscrizione di Clacton, una cittadina sulla costa orientale inglese. Se viene riconfermato, Farage torna in Parlamento e probabilmente riesce a chiudere le indagini parlamentari sul suo conto. Le accuse sono comunque molto pesanti. Aver intascato una donazione di ben 5 milioni di sterline in criptovalute da un miliardario inglese che vive in Thailandia, senza denunciarli in Parlamento. Farage si difende dicendo che al tempo della donazione era un privato cittadino e la somma gli serviva per la sicurezza personale, ma pochi mesi dopo venne eletto deputato e allora avrebbe dovuto denunciare la donazione. E poi ci sono i favori ricevuti da un personaggio, suo stretto alleato, condannato però per truffa in America. Insomma, una serie di accuse che rischiano di danneggiare il partito Reform UK. Ma questa di Farage sarebbe la tipica tattica populista di contrapporre la volontà degli elettori alle regole dello Stato. C'è chi fa notare che è una tattica antica come il mondo e che tra Gesù e Barabba il popolo scelse Barabba.
Due ex agenti dell'intelligence italiana sono stati arrestati ieri a Roma con l'accusa di spionaggio. Avrebbero passato informazioni sensibili a un presunto agente dei servizi segreti russi. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Avrebbero svolto attività di spionaggio in cambio di denaro e lo avrebbero fatto passando le informazioni ad un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Notizie riservate che secondo gli inquirenti venivano acquisite attraverso 5 fonti, tra cui 4 militari attualmente in servizio. I due arrestati sono due ex 007 appartenenti all'AISI, l'Agenzia Italiana di Informazione e Sicurezza Interna, entrambi in pensione, entrambi 59enni. Uno in particolare si sarebbe più volte incontrato e sentito con il presunto agente segreto russo, che avrebbe chiesto e ottenuto informazioni sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. I reati ipotizzati sono principalmente quelli di spionaggio di notizie e accesso abusivo ai sistemi informatici. A dare il là alle investigazioni sarebbe stata la stessa AISI, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano pagato appunto per passare loro informazioni sensibili. Il ministro della difesa Guido Crosetto ieri ha parlato di tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Non sono ammessi, ha detto, cedimenti.
Lo sviluppo della mobilità del Luganese non convince Berna, che ha deciso di escludere dai cofinanziamenti federali il programma di agglomerato di quinta generazione. Superano invece l'esame della Confederazione i lavori previsti nel Bellinzonese, nel Locarnese e nel Mendrisiotto, che riceveranno in tutto quasi 40 milioni di franchi. Cristian Gilardoni.
Il PAL 5 non raggiunge un'efficacia globale sufficiente. Mancano indicazioni su come, dove e in che misura si intende attuare lo sviluppo urbano e su come questo sviluppo sarà collegato alla rete di trasporto. Il necessario coordinamento tra trasporti e urbanizzazione non è quindi comprensibile. Sono queste le spiegazioni con cui l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale motiva la decisione di non partecipare al finanziamento del PAL 5, che ha un costo complessivo che supera gli 800 milioni di franchi. Una situazione che riporta la memoria al 2016, quando a essere bocciato era stato il PAL 3, in seguito salvato dal Parlamento federale. La decisione di Berna era stata anticipata dal Cantone e dal Dipartimento del Territorio, che tra la fine del 2023 e la fine del 2024 avevano chiesto a più riprese di colmare le numerose criticità e lacune riscontrate. Berna dice comunque di comprendere le sfide di un agglomerato transfrontaliero come il Luganese e definisce il PAL 5 un punto di partenza da migliorare in vista del sesto programma di agglomerato da presentare nel 2029. All'inizio di agosto è previsto un incontro tra Cantone, Commissione regionale dei trasporti e Berna.
Nella scuola dell'obbligo sono prescritte almeno 3 ore di educazione fisica alla settimana, lo dice una legge federale, che ora però è oggetto di possibili modifiche e la responsabilità potrebbe passare totalmente ai cantoni e l'obbligo anche cadere. Questo preoccupa associazioni sportive e insegnanti. Laura Dick.
Il numero minimo di lezioni non dovrebbe più essere obbligatorio e deciso dalla Confederazione, ma dovrebbe essere responsabilità dei cantoni, cantoni che insieme ai comuni già ne sostengono i costi. Un'idea sostenuta dalla Conferenza delle Direttrici dei Direttori Cantonali della Pubblica Educazione, ma che preoccupa insegnanti e associazioni sportive.
Im Schwimmbad habe ich immer wieder mehr Schülerinnen, die nicht können schwimmen.
Stefan Frey, ad esempio, rappresentante argoviese dei docenti di educazione fisica, elenca ai colleghi di SRF le difficoltà che già osserva negli allievi, arrivando anche a parlare di deficit motori. Per lui l'educazione fisica non può rischiare di diventare materia facoltativa, un rischio elevato in quei cantoni che devono confrontarsi a tagli al budget o ad una forte densificazione urbana e quindi necessità di nuove strutture. Martina Birchera, capo del Dipartimento Educazione del Canton Argovia, smorza queste preoccupazioni.
Ja, das wäre politisch überhaupt nicht machbar, gar nicht mehrheitsfähig.
Una riduzione delle ore non trova sostegno politico maggioritario nei cantoni. Non ha senso, aggiunge, visto il numero sempre crescente di bambini in sovrappeso. Per lei è giusto proseguire con il trasferimento di queste competenze verso i cantoni. Tra pochi giorni si conclude la fase consultoria di questa modifica. Una prima decisione da parte del Consiglio federale è attesa per l'autunno. Tuttavia si tratta di un tassello in un quadro molto più ampio. Il progetto Dissociazione 27, che mira a chiarire la ripartizione dei compiti e le responsabilità finanziarie tra Confederazione e Cantoni, è attualmente nella fase intermedia. Le proposte concrete saranno presentate entro la fine del 2027.
E con questo è tutto, ora lo sport, di nuovo lo sport. Buon ascolto.